Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Oddbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità Informa, Massimo Tadorni.
Simonetta Mitola, buona giornata a tutti.
Il nuovo progetto di comunicazione, lo ripetiamo, è informazione dell'assessorato alla sanità che affianca Codice 1 della Protezione Civile. Qualche riferimento?
Sì, per essere sempre a conoscenza di tutto quello che viene promosso dalla sanità della Regione Piemonte è possibile consultare il sito www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità. Poi ci sono le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578 e la casella vocale alla quale lasciare dei messaggi che risponde al numero 011 770 1264.
Oggi 8 marzo, giornata mondiale del rene. Per tutta la settimana visite preventive gratuite, medici a disposizione per dare consigli, per consulti, punti informativi. Approfondiremo l'argomento con il dottor Francesco Quarello, presidente della sezione Piemonte Valle d'Aosta della Società Italiana di Nefrologia, e con il dottor Roberto Boero, che è dirigente medico della divisione di nefrologia e dialisi dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
Prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, ascoltiamo la scheda che ci spiega la giornata mondiale del rene.
Vi siete mai chiesti come stanno i vostri reni? Oggi è il momento giusto per farlo, perché si celebra la giornata mondiale del rene. Le malattie renali costituiscono una minaccia incombente a livello mondiale. Si calcola che nella popolazione generale tra il 7% e il 10% delle persone abbia un danno renale, ma spesso non sa di averlo. Il problema è che il danno può evolversi verso l'insufficienza renale e può portare a sviluppare malattie cardiovascolari invalidanti o mortali. Negli scorsi decenni è stato fatto molto per assicurare un trattamento dialitico di qualità a tutti coloro che ne presentassero la necessità e per aumentare il numero dei trapianti renali. Oltre a intensificare l'impegno per un ulteriore sviluppo di queste terapie, è però necessario promuovere un'efficace campagna di prevenzione e diagnosi precoce delle nefropatie. Ed è proprio questo l'obiettivo della Giornata Mondiale del Rene, che prevede punti informativi allestiti in molti ospedali piemontesi, la distribuzione di opuscoli e altro materiale informativo, la visita gratuita da parte di medici nefrologi che risponderanno alle domande dei cittadini e forniranno consigli.
Sanità Informa.
Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, al dottor Francesco Quarello, presidente della sezione Piemonte Valle d'Aosta della Società Italiana di Nefrologia, che è collegato con noi telefonicamente. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
E il benvenuto anche al dottor Roberto Boero, dirigente medico della divisione di nefrologia e dialisi dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Buongiorno, dottor.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Immediatamente, dottor Quarello, quando è stata istituita la giornata mondiale del rene? Con quali finalità? Ci spieghi.
La giornata mondiale del rene è stata proposta per la prima volta l'anno scorso, cioè nel 2006, ed era fissata sin da allora ogni anno il secondo giovedì del mese di marzo, quindi l'anno scorso è capitata in un altro giorno, quest'anno è capitata esattamente in concomitanza con la festa della donna, che può anche essere di buon auspicio. Ed è stata proposta per la prima volta dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni del Rene, associazioni che riuniscono pazienti, familiari e medici per la promozione delle iniziative nefrologiche, e anche dalla Società Internazionale di Nefrologia, che riunisce specialisti nefrologi di tutto il mondo. Lo scopo della giornata è quello di diffondere nella popolazione il concetto di quanto siano importanti i nostri reni, che hanno un compito cruciale nel mantenere il benessere dell'organismo, sì, e anche di far conoscere il messaggio che la malattia renale è purtroppo molto frequente, pericolosa, ma curabile se riconosciuta in tempo.
Dottor Boero, nel mondo una persona su 10 ha un danno reale, ha un danno renale. Quali sono i problemi renali più frequenti e che tipo di incidenza hanno a livello nazionale e nel mondo?
Beh, oggi le malattie renali che ci preoccupano di più, quelle che fanno arrivare più pazienti alla dialisi, sono la nefropatia ipertensiva, cioè il danno renale dovuto all'ipertensione arteriosa, e la nefropatia diabetica, il danno renale progressivo.
Cioè quindi la pressione alta è il problema del diabete.
La pressione alta è il problema del diabete. Abbiamo assistito in questi ultimi 20 anni a una radicale modificazione di quella che è la distribuzione delle malattie renali nella popolazione. Siamo passati da malattie soprattutto legate a infezioni o a malformazioni, grazie all'efficacia delle terapie antibiotiche, alla prevenzione delle malformazioni, e siamo passati invece ad assistere, grazie anche all'allungamento della vita media, allo svilupparsi di malattie croniche degenerative, quali appunto la malattia renale ipertensiva e la nefropatia diabetica.
Dottor Quarello, vogliamo entrare nel dettaglio, quindi una dimensione mondiale di un evento. In che cosa consiste? Che cosa trova il paziente o cittadino in ospedale? Quali sono le principali iniziative che sono state organizzate?
Ma è stata un'iniziativa preparata a lungo. Noi come Società Italiana di Nefrologia ci siamo occupati di questo problema da almeno 2 mesi e l'abbiamo preparata nei minimi dettagli. Ci sono 2 versanti, uno di porte aperte in nefrologia, che consiste nell'apertura di una giornata o addirittura più giornate attorno all'8 marzo dei reparti, in modo che il cittadino possa recarsi in questi ambulatori e ricevere informazioni, ricevere una visita gratuita se necessaria, dopo aver fatto un esame della pressione e un esame dell'urina. Qualora questi esami risultino alterati, c'è ovviamente un colloquio col medico e c'è la possibilità di approfondire poi in tempi successivi, eventualmente sino a un ricovero per una biopsia renale, eventuali malformazioni che siano state accertate. In altre città d'Italia, e questo è quello che accade soprattutto in Piemonte, dove tutte le nefrologie, le 24 nefrologie della regione, sono state attrezzate per poter far fronte a queste richieste, anche perché sono state pubblicizzate in molte parti da dei punti informativi sì. Presenti negli atri degli ospedali.
Dottor Quarello, oggi è all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino questo tipo di servizio, anche in altre parti del Piemonte?
Sì, sì, dappertutto e in particolare da noi, nel Giovanni Bosco di Torino, c'è da una settimana un punto informativo nell'atrio che distribuisce opuscoli e c'è la presenza anche di infermieri che possono dare informazioni dettagliate. E dimenticavo di dire che in altre città di altre regioni invece c'è da parte, per iniziativa della Fondazione Italiana del Rene, la postazione di camper o di gazebo con la stessa finalità.
Dottor Boero, so che prima ha contattato un suo collaboratore all'ospedale San Giovanni Bosco per sapere come stavano andando le cose. Insomma, come è stata accolta dai cittadini piemontesi la giornata mondiale del rene?
Beh, devo dire molto positivamente. In poco più di un'ora oltre 100 cittadini sono afferiti presso i nostri ambulatori per avere un esame delle urine, una misurazione della pressione, per avere un consiglio dal nefrologo su come prevenire le malattie renali. Quindi direi un grande successo che credo proseguirà per tutta la giornata.
Senta, ma quale categorie di persone viene maggiormente colpita dai problemi ai reni?
Beh, abbiamo già ricordato come appunto i pazienti ipertesi, i pazienti diabetici siano quelli maggiormente a rischio, perché addirittura in un 30-40% di questi pazienti può essere presente un danno renale. Però anche altre categorie sono a rischio, gli anziani genericamente, anche perché spesso fanno molto uso di farmaci antidolorifici che possono essere in qualche modo dannosi per il rene. E i soggetti obesi, questa è una notizia abbastanza recente, cui in genere non si è abituati, invece sembra che un paziente obeso possa avere un rischio di sviluppare nel corso della sua vita un danno renale che può arrivare fino a 7 volte quello di un soggetto che invece ha un peso corporeo normale. Quindi questa è un'altra categoria particolarmente a rischio su cui dobbiamo porre molto l'accento.
Dottor Quarello, allarma il dato che molte persone non sanno di avere problemi renali. Quali possono essere i campanelli d'allarme che fanno capire che questo è un problema in agguato che potrebbe prima o poi svilupparsi?
Ma intanto io volevo ancora ricordare Prego. Che oggi in questo momento sono a Pinerolo, dove si sta sì. svolgendo una affollatissima riunione di carattere regionale con partecipazione di moltissimi cittadini, siamo più di 200, e in proprio a queste persone viene ribadito quello che è l'allarme che deve essere in qualche modo risvegliato in ognuno di loro dalla presenza di alterazioni che possono essere un rialzo della pressione, sì. il fatto di avere un'anemizzazione non spiegata, il fatto di doversi alzare frequentemente di notte. Sono tutti sintomi che devono dare un minimo campanello d'allarme e per far sì che possa essere contattato il medico di base, il quale a sua volta dovrebbe immediatamente innescare tutta la serie di ulteriori accertamenti.
Quindi pressione alta, frequenza nella frequentazione del bagno,
nella notte, sì. E poi ovviamente anche segni urinari che in qualche modo possono essere percepiti come alterati.
Dottor Boero, lei prima accennava alle persone obese che possono avere quindi problemi renali, ma in che misura lo stile di vita incide sull'insorgere delle patologie renali?
Diciamo che lo stile di vita è molto importante, perché queste malattie renali in fondo condividono poi gli stessi fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, quindi in larga misura una vita sana, un'alimentazione sana non solo previene le malattie cardiovascolari ma anche le malattie renali. Quindi in particolare attenzione al sovrappeso, a un'attività fisica regolare, molta importanza ha il consumo alimentare del sale, sul quale bisogna porre molta attenzione.
Perché crea ritenzione idrica al sale.
Perché crea ritenzione idrica e perché, diciamo così, predispone il rene ad un superlavoro, in quanto il rene è deputato all'eliminazione del sale, questo superlavoro, diciamo, alla lunga può tradursi poi in una maggiore suscettibilità a un danno renale.
Dottor Boero, bere molta acqua fa bene?
Bere molta acqua genericamente direi
e
fa bene.
E il sodio volevo capire anche che tipo
diciamo
di influenza.
Diciamo che bere molta acqua può essere un consiglio generico, anche se è opportuno non esagerare con questo consiglio, perché in realtà poi soprattutto in soggetti anziani con ipertensione trattati con determinati farmaci un eccessivo apporto idrico può essere in realtà dannoso. Quindi bere adeguatamente per avere un volume urinario intorno a 1 litro, 1,5 litri nella giornata è quello che può essere sufficiente.
Quanto bisogna, visto che si assiste a grande pubblicità, che si deve comunque bere 2 litri al giorno, quant'è la misura media in cui io non affatico i reni e mi trovo sostanzialmente in una condizione ottimale? Quanto devo bere?
Ma diciamo che, come dicevo, un litro e mezzo di acqua è una misura di, diciamo, in assenza ovviamente di grandi perdite, tipo condizioni ambientali del tutto particolari come il grande caldo oppure un'attività fisica particolare.
Dottor Quarello, i cittadini oggi che si recano all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino oppure negli altri centri che organizzano iniziative, di quale tipologia di servizi possono usufruire nella giornata di oggi?
Ma sicuramente una delle più importanti è quella di poter parlare con qualcuno. Lì abbiamo disposto una serie di infermieri che in ambienti diversi possono ascoltare quelle che sono le richieste della popolazione, i dubbi, e spiegarle sulla base di opuscoli. Poi il passo successivo è la misurazione della pressione arteriosa, che viene fatta a tutti, che secondo noi è il punto fondamentale della prevenzione, e poi un esame dell'urina viene fatto estemporaneamente con le cartine multistix, che sono già abbastanza sicuramente sufficienti per dare un primo segno della presenza di qualche anomalia. Qualora si emergano delle anomalie, come dicevo, di pressione arteriosa o di alterazione nell'urina, allora c'è il passaggio alla visita medica, che consiste in una valutazione più approfondita di tutta la situazione dell'organismo e del paziente, anche sulla base di notizie anamnestiche precedenti. Il tutto viene consegnato al paziente con un foglio di referto e viene data anche una eventuale una prenotazione per una nuova visita nei mesi successivi, per poter approfondire i discorsi che sono stati appena iniziati.
I pazienti, abbiamo sentito i sintomi, in realtà i pazienti sottoposti a cure per problemi renali, in quali casi riescono a guarire? Qual è il decorso delle malattie? Quali sono quelle più frequenti?
Ma le malattie più frequenti sono quelle legate alla pressione arteriosa e al diabete. E queste, come diceva già il dottor Boero, quando hanno superato un livello di funzionalità renale, cioè quando la funzione dei reni, che è misurata con la creatinina, è andata oltre un determinato limite, tra virgolette, di non ritorno, purtroppo non è più possibile avere un ritorno alla guarigione, nel senso comunemente ritenuto del termine. Il massimo che si può fare in questi casi è quello di tentare di arrestare o rallentare la progressione verso l'uremia, ma se il danno renale è già molto avanzato, purtroppo questo non è possibile. Invece sono sicuramente reversibili alcune glomerulonefriti legate a fatti infettivi, e in questi casi la guarigione è completa.
Bene, tra poco, adesso siamo vicini alla pausa pubblicitaria, vorremmo parlare della dialisi, di come avviene verso la fine. So che ce n'è anche una notturna, quali effetti sul paziente, ma anche dei trapianti. Quando il trapianto può avvenire, come fare in modo che questo, con, se è possibile, una certa prevenzione, possa non prospettarsi nel decorso del paziente. Sanità informa tra poco, pausa pubblicitaria.
Sanità informa.
8 marzo, giornata mondiale del rene, ben ritrovati. Stiamo parlando di questa giornata, ma anche di visite, di dialisi, ne parleremo tra poco. Lo stiamo facendo con il dottore Francesco Quarello, presidente della sezione Piemonte Valle d'Aosta della Società Italiana di Nefrologia, e con il dottor Roberto Boero, dirigente medico della divisione di nefrologia e dialisi dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
Dottor Boero, la nefropatia diabetica è la malattia che sta registrando una forte crescita, la più forte crescita negli ultimi anni in tutto il mondo. In che cosa consiste e come è possibile prevenirla?
Sì, è una malattia renale che può colpire fino al 30-40% dei pazienti diabetici ed è in parte condizionata da una certa suscettibilità di tipo genetico, ma in realtà poi è fortemente condizionata da come viene curato il diabete. Quindi la forte raccomandazione è a cercare di ottenere il miglior controllo possibile del diabete, poi a fare molta attenzione ai valori di pressione arteriosa. I nostri obiettivi di controllo pressorio per un paziente diabetico sono molto più ambiziosi, devono essere sotto i 130 mm di mercurio per la sistolica, la pressione massima, e sotto gli 80 mm di mercurio per la diastolica, la pressione bassa. Molto importante poi che un diabetico non fumi, perché il fumo è un importantissimo fattore di rischio, non solo per i tumori, non solo per le malattie cardiache, ma anche per le malattie
renali. Ma perché è un vaso dilatatore il fumo?
No, in realtà perché proprio per l'opposto, perché è un vaso costrittore, e poi perché fortemente aumenta questo stress ossidativo, questo meccanismo, diciamo così, che sta alla base del danno renale nel diabete.
Dottor Boero, abbiamo sentito che i sintomi non sono sempre così facilmente individuabili. In che modo il medico di famiglia può aiutare invece i cittadini a prevenire l'insorgere dei danni renali?
Direi che il medico di famiglia ha un ruolo insostituibile, si trova in una posizione ideale, molto a contatto, è la prima interfaccia della sanità con i cittadini, quindi svolge un ruolo senz'altro importante con l'educazione di uno stile di vita sano, abbiamo già ricordato quali sono i principi di questo, poi conosce i suoi pazienti a rischio, perché conosce quali sono i suoi pazienti diabetici, i suoi pazienti ipertesi, oppure conosce i pazienti che hanno una storia familiare di malattia renale o di diabete e quindi hanno comunque un certo grado di rischio aumentato. E proprio in questi pazienti può fare un'attività di prevenzione andando a ricercare sistematicamente la presenza di una malattia renale e quindi cercando di evidenziare in un momento molto precoce, quando effettivamente le nostre capacità di cura sono molto efficaci e quindi possono davvero arrestare o frenare tantissimo l'evoluzione della malattia.
Dottor Quarello, l'insufficienza renale è molto diffusa ma largamente sottovalutata. Come mai?
Perché, come dicevamo, è difficile interpretarne correttamente i sintomi. Quindi uno paradossalmente arriva all'uremia e la prima cosa che dice: ma io non ho mai sentito niente, e magari deve iniziare la dialisi perché è intossicato in maniera gravissima con un aggravamento negli ultimi giorni.
Allora, parlando di insufficienza renale, quando si arriva alla dialisi? Si può evitare o è uno sbocco quasi obbligato per un paziente che soffre di insufficienza renale?
Purtroppo quando al paziente viene etichettata una diagnosi di insufficienza renale, la dialisi è uno sbocco obbligato, ma si parla di insufficienze renali che arrivano a colpire già almeno il 50% della funzione dei reni, e quando si arriva all'insufficienza renale bisogna evitare di arrivarci in maniera tardiva, perché quando si arriva in maniera tardiva intanto si è già danneggiato gravemente l'organismo e poi la ripresa è più lenta e a volte anche può mancare, perché ci può essere anche un decesso.
Dottor Quarello, come me ne accorgo io che ho un'insufficienza renale? Quando vado in bagno, cioè quando non posso più ignorare i sintomi?
Ma guardi, quando si parla di insufficienza renale, in quel caso lì i sintomi cominciano a esserci, è abbastanza frequenti. La stanchezza, l'inappetenza, in qualche caso si arriva alla nausea e al vomito, e quindi già questi sono dei campanelli d'allarme. Poi il paziente fisicamente si vede che sta deperendo e in molti casi anche molto anemizzato, quindi ha quel pallore che è tipico dei pazienti che non sono trattati con l'eritropoietina, che invece riporta i valori dei globuli rossi quasi alla normalità anche nei pazienti con insufficienza renale.
Dottor Boero, abbiamo sentito che appunto prendendo in tempo il danno renale si può guarire molto più facilmente, ma come si può prevenire e come facciamo noi veramente a scoprire come stanno i nostri reni, qual è la loro salute, il loro grado di salute?
Diciamo che ci sono alcuni esami molto semplici che possono intanto partire da un banale esame delle urine, che per quanto possa evidenziare delle anomalie soltanto grossolane ci fornisce già una grossa possibilità di screening, cioè di evidenziare i pazienti che hanno questo tipo di anomalie. Poi abbiamo un esame che si fa sul sangue, il dosaggio della creatinina, questo anche e soprattutto se associato a delle formule particolari che permettono di stimare in maniera più precisa il grado di funzione renale, ci danno un'idea molto precisa di come stanno funzionando i reni. E poi abbiamo in categorie particolari di soggetti come gli ipertesi e i diabetici la possibilità di dosare nelle urine minime quantità di albumina, e questo ci dà una forte possibilità di fare una diagnosi molto precoce sia di quello che è il rischio renale dei pazienti, ma anche di quello che è il loro rischio cardiovascolare, quindi di intensificare la terapia in questo settore.
Dottor Quarello, parliamo della dialisi, che è un'estrema razza, voglio dire l'estremo rimedio. Cosa succede? Quanto dura? Che effetti psicologici ha su un paziente? Quando si può fare? È invalidante? So che le ho chiesto parecchie cose, ma sono sintetizzabili sicuramente.
Certo, la dialisi oramai viene fatta da 3.000 persone in Piemonte e da 40.000 in Italia, quindi è diventato un fenomeno molto noto, molto conosciuto. Rispetto a quanto si sapeva fino a 10-20 anni fa, la dialisi è migliorata tantissimo, ci sono stati dei progressi tecnologici che l'hanno resa molto più tollerata e in genere si è mantenuto comunque una durata delle 4 ore per trattamento 3 volte alla settimana, ma con macchine e con filtri che sono chiamati dializzatori, che funzionano meglio e quindi danno una depurazione più completa. Alcuni pazienti purtroppo la tollerano meno bene, che possono essere i soggetti molto anziani, e tra l'altro sono proprio quelli che stanno aumentando sempre di più, i soggetti diabetici e i soggetti cardiopatici, ma anche in questi casi è possibile fare dei trattamenti particolari come l'emofiltrazione o l'emodiafiltrazione, che consentono anche qui una tolleranza migliore. Ci sono poi dei trattamenti notturni, sì, che sicuramente sono indicati sia paradossalmente per i pazienti giovani che in qualche modo hanno bisogno di avere la giornata libera per poter continuare a lavorare, e anche per i pazienti, come dicevo prima, più defedati, anziani, perché il trattamento da 4 ore passa a 6-7 ore, in quanto, sì, deve coprire tutta la durata della notte dalle 11 alle 6 del mattino, e in questi casi anche si ottengono dei risultati molto, molto buoni.
Dottor Quarello, lei ha un dato sull'età media delle persone che sono in dialisi in Piemonte?
Sì, iniziano la dialisi all'età di 59-60 anni, e che è anche più o meno l'età di quelli che sono attualmente in trattamento, forse addirittura qualche anno in più. Quindi, come vedete, si tratta di una popolazione oramai di soggetti compresi ampiamente nella terza età o quasi, e quindi questo porta a dei problemi notevoli, in quanto si tratta di soggetti sempre più difficilmente indirizzabili a un'altra forma di dialisi che è ottimale in questi casi, che è quella domiciliare, perché, certo, consente un'estrema libertà sia di eseguire la dialisi mattino, pomeriggio, sera, e poi soprattutto di stare in famiglia, magari potendosi godere la televisione o la presenza dei familiari.
Che effetti psicologici ha la dialisi sui pazienti?
Ma purtroppo devo ammettere che su un paziente l'impatto della dialisi continua a essere un problema molto grave, tant'è che noi abbiamo istituito nel nostro ospedale una componente psicologica che riteniamo sia molto importante, in modo da poter accompagnare il paziente nelle ultime fasi dell'insufficienza renale cronica, prima di arrivare alla dialisi, in modo che il paziente sia preparato e scelga il tipo di trattamento migliore.
Dottor Boero, esistono delle strutture in Piemonte specializzate nelle patologie renali, e quando si arriva al trapianto?
In Piemonte esiste una rete di assistenziale perché riguarda la nefrologia e il trapianto e la dialisi, che è assolutamente d'avanguardia. È stata la prima rete assistenziale che è stata costituita in Piemonte ormai più di 20 anni fa. Quindi sono distribuite capillarmente sul territorio piemontese le strutture e hanno tutte un livello elevatissimo e molto omogeneo di assistenza. Per quanto riguarda il trapianto, diciamo che circa il 20% dei pazienti in dialisi sono in grado di essere avviati al trapianto renale, in quanto ne presentano le indicazioni, non hanno controindicazioni. Tra l'altro in Piemonte abbiamo ben 3 centri di trapianto, 2 per gli adulti a Torino e Novara e 1 a Torino di tipo pediatrico, che sono ai vertici in Europa per i risultati e anche per il numero di trapianti, oltre 200 trapianti all'anno. Quindi questa è una realtà molto forte in Piemonte, che caratterizza, direi, in maniera molto positiva la sanità piemontese.
Ecco, i tempi di attesa per i trapianti sono molto lunghi?
Diciamo che il tempo medio di attesa oggi per un paziente che entra in lista può arrivare intorno ai 2 anni e qualche mese. Però bisogna ricordare che questo tempo di attesa può essere notevolmente ridotto se ci sono delle caratteristiche cliniche particolari, se ci sono delle situazioni di urgenza. È recentissimo il caso di una paziente che necessitava di un doppio trapianto, non solo di rene ma anche di pancreas, che è stata trapiantata nell'arco di 1 settimana, per esempio.
Un'ultima domanda al dottor Quarello: il trapianto quindi è una valida alternativa alla dialisi e da buone possibilità, probabilità di guarigione?
Ma sicuramente il trapianto, come ha detto il dottor Boero, è una ottima alternativa alla dialisi e va perseguito in maniera costante e continuativa in tutti i pazienti che possono avere le caratteristiche idonee per poterlo fare. Sicuramente un paziente giovane, ma anche qui i limiti di età sono andati man mano sfumando nel tempo. Una volta si diceva 50 anni, poi 60, adesso siamo arrivati a 70 e in qualche caso anche oltre, e soprattutto con la possibilità che c'è in Piemonte di fare un doppio trapianto di 2 reni, magari meno buoni, ma sicuramente sufficienti per un soggetto anziano.
Grazie per le preziose informazioni di oggi ai nostri ospiti, al dottor Francesco Quarello, presidente della sezione Piemonte Valle d'Aosta della Società Italiana di Nefrologia, e al dottor Roberto Boero, dirigente medico divisione nefrologia e dialisi dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Ricordate, oggi giornata mondiale del rene, 8 marzo, festa della donna, ma soprattutto visite preventive gratuite, medici a disposizione, consigli al Giovanni Bosco, piazza donatore di sangue a Torino, ma anche in altre località della regione Piemonte.
L'appuntamento allora è per la prossima settimana con Codice 1. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Buongiorno.
Sanità in forma.